Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, ma anche su Facebook, le nostre due pagine, trmweb.it e poi Zona Vostra trattino TRM, mettete mi piace se già non lo avete fatto e condividete la diretta sulle vostre bacheche. Tanti gli argomenti da trattare oggi, avremo al telefono Vincenzo Macaione che è il presidente della Sporting Network SRL, la società veicolo che ha di fatto acquistato il 100% delle quote del Palermo, ma anche vicepresidente del Palermo. E poi ore di attesa, momenti frenetici, in realtà non dormiamo da 4-5 giorni, questa è la nostra faccia. Ben trovato anche Alessandro Amato.
Ben trovati.
Oggi attesa la sentenza del Tribunale Nazionale Federale sul deferimento al Palermo, ma anche ad Anastasio Morosi, a Maurizio Zamparini chiaramente e a Giovanni Giammarva per illeciti amministrativi. Cercheremo di essere il più chiari possibili, è possibile anche nella spiegazione di quello che il Palermo si attende. Hanno parlato anche gli avvocati in questi giorni, c'è un cauto ottimismo, lo definiamo così perché si punta fondamentalmente intanto sull'inammissibilità del deferimento. È un deferimento che secondo i legali del Palermo fondamentalmente è stato già discusso e rigettato dal tribunale fallimentare quando la procura chiese appunto l'istanza di fallimento. Siccome i capi di incolpazione non sono cambiati e ci sono una serie di incongruenze anche nella documentazione che è stata presentata dalla procura, ci sono dei problemi di giurisdizione perché secondo gli avvocati del Palermo questo deferimento sarebbe materia del Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Roma, quindi il TAR del Lazio, e non del Tribunale Nazionale Federale. E poi fondamentalmente, Alessandro, quello che si è detto sempre, se già ci sono state addirittura due sentenze passate già in giudizio che hanno di fatto rigettato tutte le accuse nei confronti del Palermo, sembra intanto con una precisione svizzera che un deferimento arrivi di fatto venga discusso il giorno prima dell'ultima giornata di campionato. E poi lo ricordiamo, la sentenza arriverà oggi, poi secondo le nuove norme del codice di giustizia sportivo la Corte d'Appello federale, cioè il secondo grado di giudizio, deve essere fatto entro 48 ore, quindi ci sarà l'udienza poi in Corte d'Appello federale entro le 48 ore, e poi da lì a una settimana circa la sentenza di secondo grado, che anche in quel caso poi potrà essere impugnata, ma per andare al collegio arbitrale del CONI, ma lì passerebbero addirittura 30 giorni, 40 giorni, insomma c'è un'ipotesi di slittamento dei playoff, non si gioca più, il Palermo in una ipotetica finale potrebbe arrivare anche senza tutti i nazionali, potrebbe anche uscire fuori dai playoff.
Potrebbe succedere tutto, l'unica certezza è che tifo per una squadra che oggi gioca in Serie B, la vogliono mandare in Serie C, io ambisco a giocare in Serie A, dobbiamo metterci d'accordo. Tante volte in questa trasmissione ho detto che è una partita sporca, che è un gioco sporco, ci sono delle accuse, c'è una difesa e dal Palermo viene fuori una serenità, una tranquillità che io vorrei assorbire immediatamente, ma purtroppo sono anche preoccupato. Sono preoccupato perché nulla è prevedibile in Italia, guarda, se parliamo di giustizia ordinaria o giustizia sportiva la storia è sempre la stessa, entri in un'aula di tribunale, sai come entri ma non sai come esci, questo non è sfiducia totale nel sistema, è realtà guardando un po' quello che accade sulle cronache che raccontano proprio processi, procedimenti giudiziari e tutto questo. Il Palermo è tranquillo, io spero che abbia ragione perché sarebbe la fine di un incubo, però l'incubo non finisce mai perché oggi scopriamo che i playoff slitteranno al di là di quale sarà la decisione del Tribunale federale, slitteranno comunque. Andiamo incontro ad un altro problema, che in caso di eventuale finale con il Palermo protagonista c'è il rischio concreto di perdere alcuni giocatori importanti, Nestorovski per tutti ma anche altri ancora, e allora continuo ad appellarmi alla giustizia o all'ingiustizia se preferite. Che giustizia è? Perché se il Palermo viene assolto, viene respinto tutto quello che si è detto finora e poi lo penalizzano penalizzano con un'eventuale mancanza di giocatori importanti. Il bomber della squadra nelle ultime tre stagioni, Nestorowski, vi piaccia o no, è il giocatore più importante del Palermo, e giocare una finale dei playoff senza il giocatore più importante non è giusto. Quindi comunque la vadano a mettere, c'è sempre un Palermo penalizzato.
Un saluto a Bernardo Cagnotto, che è il nostro operatore di ripresa in studio oggi. Un saluto anche a Danny B, Radio Med 91.3. I podcast a fine trasmissione li potrete riascoltare su radiomed.fm.
Esatto.
Oggi non hai una faccia particolarmente però allegra,
esatto,
Danny.
Esatto. Hai paura?
Sempre
io
ho paura.
Pure, io pure. Ma sono felice per una cosa, caro tu.
Che è successo?
Vuoi sapere? Hanno certo finalmente inventato il microchip che dice se puzzi.
Ma dico, tu sei stato, diciamo, la cavia.
Esatto, esatto. Allora, è un microchip che viene messo nei vestiti e praticamente rileva le molecole puzzose, quindi sono felice, così non puzzare più.
Va bene, questo era il motivo per cui dopo...
Perché
avevi trascurato il farti la barba proprio perché c'erano in corso tutti questi test che finalmente oggi sono arrivati ad una conclusione. Il gong del nostro lottatore di sumo, Ino Sfameli, che dà il via ufficiale alla trasmissione. Coordinamento in redazione di Alessandro Geraci, le grafiche sono di Jonathan Cascio. Allora, 393-914-9944, i vostri messaggi possono essere inviati lì, ma anche le note vocali, e poi 091-843-4324 invece per le telefonate in diretta. L'abbiamo già detto, avremo Vincenzo Macaione al telefono. C'è una dichiarazione del legale di Zamparini. L'avvocato Enrico Maria Mancuso dice: i rilievi formulati nei confronti dello stesso Zamparini dell'US Città di Palermo e di altri soggetti sono infondati, dice questo avvocato, perché basati su una perizia di parte di un consulente della Procura di Palermo redatta nell'ottobre 2017, perizia smentita da una consulenza tecnica nel marzo 2018 da tre esperti nominati al Tribunale di Palermo, quindi insomma ribatte un po' su quello che dicevamo noi, no? Sulla procura di Alessandro, sulla perizia di Alessandro Colaci, che di fatto poi è stata smentita dai tre periti denominati dal tribunale, e quindi insomma perizia che poi ha portato appunto al rigetto dell'istanza di fallimento. Se ti dovessi dire quanto sei ottimista sul fatto che questo deferimento in effetti ci sono gli elementi per poterlo giudicare inammissibile, però quanta fiducia hai nel Tribunale Nazionale Federale? Ricordiamo tra l'altro, c'è un precedente che fa ben sperare, perché lo stesso presidente del Tribunale Nazionale Federale che deve decidere oggi, e cioè Cesare Mastrocola, era lo stesso che decise il 3 luglio del 2018 un deferimento a carico di Salvatore Aronica, ex difensore del Palermo, per delle vicende però legate al Napoli, insieme a Reina, insieme a Cannavaro, quindi c'era di mezzo anche il Sassuolo, il Napoli, lì però il Palermo era stato deferito per responsabilità oggettiva. Però fondamentalmente ci si appellò su che cosa? Proprio su questo articolo 32 ter, comma 5, cioè fatti nuovi o circostanze rilevanti di cui il procuratore federale non era a conoscenza. Di fatto il procuratore federale era a conoscenza di tutto, quindi...
Quindi no, la domanda è: sei ottimista o pessimista? Ti rispondo che sono moderatamente preoccupato, perché al di là dell'idea che ognuno di noi può farsi leggendo le carte, guardando qual è stato lo sviluppo di questa vicenda giudiziaria e legata anche alla giustizia sportiva, oggi stiamo parlando di questo, vedo degli atteggiamenti, dei comportamenti che mi fanno pensare ad un accerchiamento del club rosanero, e soprattutto l'accerchiamento a Maurizio Zamparini. Perché tutto quello che accade venerdì alla vigilia della partita più importante dell'anno, ovvero lo scontro casalingo col Cittadella in contemporanea con Lecce Spezia, che poi ha portato i pugliesi in Serie A, non è una cosa normale, perché stiamo parlando di un'accusa di falso in bilancio di 3 anni, dal 2015 al 2018, dal 14 al 17, e lo scoprono che devono fare il processo al Palermo, e quindi la richiesta della procura di andare in Serie C alla vigilia di Palermo Cittadella, forse un po' troppo tardi, mi incuriosisce e mi dà molto sospetto la convergenza contemporanea di 9 società, che mai nella storia del calcio c'è stato un argomento che ha messo d'accordo 9 società, che vanno lì, scendono in campo e chiedono: no, il Palermo lo dovete mandare in Serie C. Non è mai successo per niente e per nessuno. Il Frosinone butta pallone in campo, la Penna arbitra le partite del Frosinone, negano il rigore solare a Coronado nella finale, nessuno parla. Adesso il falso in bilancio cominciato 5 anni fa, si svegliano tutti contemporaneamente, la sveglia suona a casa di tutti. tutti allo stesso orario, la stessa mattina, allo stesso giorno. E allora ho paura non di un complotto, ma che il vento tiri tutto, spiri tutto in una direzione. Quindi non sono ottimista, non sono pessimista, ma sono preoccupato.
Anna Maria Mari le dice che è un deferimento di natura razziale. Devo dire che questa cosa, dico, vabbè, però è simpatica, faceva sorridere. Domenico Prestigiacomo, Forza Palermo, e speriamo che oggi si saprà cosa succede, ma insomma sono sempre rosa nero a vita. E poi siamo allo sbando, tutto sporco, processati per il reato per cui sei stati assolti. Allora, tra l'altro tu hai citato due cose e poi ha squillato già il telefono, andiamo a sentire il parere di chi ha chiamato allo 0918 43 43 24. Due cose citate, in effetti sì, la Covisoc, che lo ricordiamo è l'organo supremo che può decidere su gli aspetti economico-finanziari che le società di calcio sono tenute per norma a garantire per l'iscrizione al campionato e per la loro presenza regolare in tutte le manifestazioni. La procura federale non si può mai sostituire alla Covisoc per l'analisi di questi aspetti. Questo già è un dato che è stato anche sottolineato nella memoria difensiva del Palermo, però va ricordato. Cosa aveva detto la Covisoc, tra l'altro? La Covisoc, ci sono anche dei verbali, ci sono i verbali redatti anche dai bilanci del Palermo. La Covisoc aveva detto, sì, è vero, ci sono delle cose che sembrano un po' così prese dalla finanza creativa, però fondamentalmente non ci sono degli elementi per valutare falso un bilancio del Palermo e quindi non possiamo dire che il Palermo non si possa iscrivere al campionato. La Covisoc ha detto anche, attenzione, fate un po', cioè siate un po' più prudenti nella redazione di questi bilanci in alcune cose, ma la Covisoc ai tempi non aveva mai detto il Palermo non si può iscrivere.
Infatti l'ha iscritto, infatti l'ha fatto iscrivere regolarmente.
Esattamente. E poi c'è il credito, questa famosa storia, il credito Alissa, il marchio Mepal, eccetera eccetera. Anche sul credito Alissa, anche per questo tipo di situazione ci sono degli atti, no? Documentali sono stati portati anche a vantaggio della difesa del Palermo in istanza fallimentare. Cioè, questo credito da Lissa risulta pagato per il 57,5% già quando c'era la perizia dei super partes del tribunale. Resta da saldare la restante parte, che comunque scade il 30 giugno del 2019. Allora il Palermo dice, scusate, ma come fate a dire che questo credito, che già è stato pagato per 57,5 punti di percentuale, sia falso se scade il 30 giugno del 2019? Cioè, se Danny B deve dare a Bernardo 2 euro per il caffè della macchinetta e questi 2 euro glieli deve dare entro 10 giorni, come faccio io a dire che Danny B comunque sicuramente questi 2 euro non glieli darà? Noi diciamo che Danny B non glieli darà mai,
non glieli avrebbe dati comunque.
Però
no, c'è una discussione, ecco, poco fa ti ho detto sono moderatamente preoccupato, adesso ti dico qual è l'argomento che mi fa davvero allarmare tantissimo. Il calcio italiano da anni, da decenni è simbolo di un gioco sporco, di imbrogli di qualsiasi genere e tipo. Poche volte è stato dato un segnale di pulizia, soprattutto quando non se ne poteva fare a meno, quando era talmente solare lo scandalo che sono intervenuti un caso su tutti, Moggi, Juventus, Scudetti e compagnia bella. Negli ultimi anni al proclama adesso è tutto pulito non è seguita una storia che mostrasse davvero tutte cose pulite. Guardiamo le classifiche della Serie C, degli altri campionati, e vediamo che si sono accumulati punti penalizzazione non so per quante montagne nel girone delle siciliane, ma non solo. Ci sono squadre che hanno abbandonato il campionato, mi sembra il Matera, ci sono altre squadre che hanno finito facendo giocare i Pulcini, i parenti dei Pulcini, perché non avevano più niente da fare e non riescono ad aggiustare questa vicenda. Qual è la mia grande preoccupazione? Che adesso il calcio italiano sta cercando una vittima da impallinare per fare vedere a tutti, ecco la nostra nuova verginità, ecco la nostra nuova ventata di pulizia. Il Palermo fa scruscio, è una grande società, c'è un nemico da abbattere che è Zamparini, che si è fatto nuocere a tutti i livelli, a livello politico, a livello di politica sportiva, a livello locale, a livello popolare con la tifoseria rosanero. Quindi non vorrei che fosse questa la grande opportunità per il calcio italiano. Massacriamo il Palermo, mettiamo fuori Zamparini e facciamo vedere che la situazione è cambiata, che il mondo del calcio è nuovo. Ma questa non sarebbe neanche giustizia, sarebbe un'esecuzione sommaria organizzata poco prima dell'ultima giornata di campionato, in maniera, con una tempistica che dà spazio e ossigeno ai complottisti per dire: attenzione, ci state mettendo in mezzo.
Pronto? Con chi siamo al telefono? Pronto? Ciao, ben trovato, chi sei?
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio Alessandro, Enzo Chimento da Alia.
Vai Enzo, vai.
Dico, stavo ascoltando Alessandro, io dico sarebbe bello oggi parlare di calcio, di formazione, di tattica. Purtroppo siamo tutti concentrati su quello che succederà oggi. Dico, ascoltavo Alessandro, io non sono moderatamente preoccupato, sono molto preoccupato. Perché, dico, a parte che sembra una sentenza veramente ad orologeria contro il Palermo, quello che mi preoccupa di più è il discorso, dico, non so, voi siete più informati di me, ancora non si sa di preciso quando si giocherà nei playoff, quindi questo vuol dire che loro stanno aspettando quello che succederà al Palermo in queste due settimane, anche perché a voler essere proprio ottimisti loro in 20 giorni credono di chiudere il tutto, mentre per altre situazioni hanno impiegato molto molto più tempo, addirittura con l'Espo Simone non si è neanche chiusa. Quindi dico, ancora ad oggi non si sa quando saranno i playoff, o sbaglio?
No, allora diciamo che è rimasta in questo momento, grazie intanto, è rimasta in questo momento la data, cioè in teoria è sicuro che si slitterà.
Sì, comunque... l'unica certezza è questa, ma mi sembra anche l'unica decisione ragionata e corretta, far iniziare i playoff e poi cambiare l'ordine di partecipazione perché c'è una penalizzazione, perché c'è una retrocessione, perché c'è qualunque cosa, è normale che questo rischio ulteriore di segnale di disorganizzazione clamorosa non si può dare. Quindi l'unica cosa che condivido è il rinvio dei playoff di una settimana.
Allora ci dobbiamo fermare per ascoltare insieme, visto che abbiamo toccato l'argomento calcio, comunque 28.000 spettatori e passa per Palermo Cittadella, è arrivato un 2-2. Allora con Gualtiero Sanfilippo abbiamo fatto due riflessioni, poi ci fermeremo per la pubblicità, ascolteremo un passaggio interessante di Tommaso Dragotto, ospita la partita sul 13, che così lancia una provocazione alla nuova proprietà del Palermo, e poi subito torneremo a discuterne proprio con il presidente di Sporting Network SRL, Vincenzo Mancaione, vicepresidente del Palermo, per cercare di così farci spiegare alcuni dubbi che sono stati sollevati e che possono essere legittimi. Allora con Gualtiero Sanfilippo due riflessioni, poi pubblicità, Tommaso Dragotto e Vincenzo Mancaione in diretta. Vai!
Due riflessioni che voglio fare con voi. La prima, lo stadio era splendido, 25.000 gasatissimi tifosi rosanero sugli spalti, ok, magari c'era qualche occasionale, ma chi se ne frega, l'importante è, come dire, fare scruscio. Ora però mi viene da pensare, è l'ultima maledetta giornata di campionato, hai davanti il quasi tutto esaurito, tu la partita la devi vincere, e poco importa che il Lecce aveva già chiuso la pratica, tu per quei tifosi la partita la devi vincere. D'accordo, ci saranno i playoff e qualcuno doveva essere preservato, si è dato tutto, in tre sono usciti infortunati, ma il punteggio, signori miei, doveva essere uno fisso in un modo o nell'altro. Seconda considerazione, ma vi rendete conto? Noi li critichiamo, gli tiriamo le orecchie dalle nostre comode poltrone di casa, ma questi giocatori negli ultimi due anni hanno giocato davvero contro i mulini a vento, in campo contro le squadre avversarie, negli uffici per il loro futuro che è passato di mano in mano, di portafoglio in portafoglio, di ambiguità in ambiguità, e oggi anche in tribunale contro la giustizia, oppure per la giustizia, quella vera, quella che tiene conto di una città che non ha bisogno di dimostrare di essere di serie A, già lo è, e che con le presunte malefatte ha poco da spartire. Stop, erano solo due riflessioni, buona continuazione.
Io vorrei che tutto quello che dico fosse tutto il contrario. che realmente sia una bella società che possa portare la squadra del Palermo ai grandi albori di come è stata ai tempi. Allora, il mio pensiero economico e finanziario, c'è una società che si chiama Arcus, che è proprietà di questa Arcus, è la Gepro all'89%, una Gepro Investment. L'Arcus ha addirittura un'altra, lo chiamano veicolo, io mi sono preso gli appunti, veicolo che si chiama Sporting Network, che ha comprato il Palermo, cioè sì, nemmeno l'Arcus ha comprato, sì, il Palermo, con quale picciole, lo leggo in siciliano anziché in italiano, cioè se, una se è capitalizzata l'Arcus per 1 milione di euro e si parla di un Sporting Network veicolo, un veicolo sarebbe una partecipata, qualcosa, sì, del genere, no? Diversamente i soldi chi gliel'ha dati? Da dove sono i soldi? Allora sarebbe molto opportuno che questi signori facciano una pubblicità, che gliela faccio, la pago pure io, che mettano sul giornale la fotocopia del Libano dove hanno fatto il versamento. Almeno capiamo se i soldi sono veramente arrivati anziché parlare.
Questa era la parte in cui Tommaso Dragotto, per Sicily by Car, imprenditore siciliano, manifestava qualche perplessità alla partita sul 13 di sabato con Alessandro Amato e Eliana Chiavetta in studio. Allora, perplessità che noi ovviamente con chi ne possiamo parlare? Con il diretto interessato. Allora diamo il benvenuto a Zona Vostra al presidente della Sporting Network SRL, Vincenzo Macaione, nonché vicepresidente del Palermo. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato l'invito.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, intanto la prima curiosità, visto che lei è stato l'advisor che ha creato tutta questa trattativa, ha portato avanti questa acquisizione della Palermo Calcio da Arcus Network, ce la riesce a raccontare? Cioè, quali sono stati i momenti critici, quando è nato realmente questo interesse, questo famoso testa a testa con York Capital, insomma la genesi di tutta questa trattativa e quando poi insomma avete capito che stavate per prendere il Palermo?
Allora, intanto grazie dell'invito, saluto tutti voi in studio e tutti i tifosi che stanno seguendo il programma. Allora, com'è nata? Ci vorrebbero ore per dire com'è nata e com'è andata tutta la trattativa e tutta l'analisi chiaramente di tutto il gruppo del Palermo Calcio. È nata, come sapete, chiaramente io faccio un altro mestiere, quindi mi occupo di tutt'altro, anche se poi il concetto aziendale anche nelle squadre di calcio abbiamo visto è molto importante, quindi la componente economico, finanziario e patrimoniale, è nata da un chiacchiericcio e una discussione con alcuni amici siciliani subito dopo la situazione creatasi con gli inglesi e quindi subito dopo il flop, e parlando del più del meno si è un po', mi hanno un po' spinto a cercare di trovare una soluzione, prima in via ufficiosa e poi in via ufficiale attraverso chiaramente un mandato del Palermo Calcio che mi ha affidato in via chiaramente non esclusiva, ma per poter ricercare dei soggetti idonei, visto che poi è anche soprattutto il mio mestiere, e valutare la concretezza nel poter portare in closing e quindi a definizione l'operazione. Questo si è fatto. Chiaramente, come sapete tutti, ci sono stati chiaramente altri competitors, quindi parliamo prima di Mirri con la sua cordata, poi di York, e devo dire che da un punto di vista di competizione abbiamo giocato tutti le nostre carte. Poi io dico sempre, l'ho detto anche in conferenza a alcuni giornalisti, forse qualcuno ha sbagliato a comunicare prima il closing di qualcun altro, forse faceva bene, si faceva bene a rimanere un po' low profile sotto questo aspetto, perché un po' tutti eravamo molto presi dall'operazione e quindi capisco che anche tutti i tifosi e poi tutti voi siete stati sorpresi, ma in realtà la sorpresa non c'è mai stata, perché noi siamo sempre stati al tavolo, anche, ripeto, in maniera anche più concreta degli altri, l'abbiamo già detto in conto importante.
Io mi chiedo una cosa, perché voi avete detto siamo stati low profile, no? Quindi riservatezza, non vi siete fatti vedere di fatto fino all'ultimo, poi a un certo punto ci avete messo la faccia, l'avete fatto anche in maniera abbastanza imponente, no? Con la conferenza stampa, quasi 2 ore di conferenza stampa, la presentazione di tutto il gruppo. Allora a questo punto la domanda successiva, un po' come diceva anche Tommaso Dragotto, la domanda successiva sarebbe: va bene, ci hanno messo la faccia, questo l'hanno fatto un po' tutti, quando ci metteranno i soldi?
Ma allora, cerco di dividere un po' alcuni temi. Allora, intanto non conosco Dragotto, quindi ho sentito, ho ascoltato con piacere le sue affermazioni. Alcune sono inesatte, ma inesatte non per noi, per l'economia aziendale, e ora vi spiegherò a cosa mi riferisco. Per quanto riguarda la faccia, condivido, devo dire, tutta una serie di esternazioni che in passato ha fatto il signor Amato in studio. Sono molto corrette, nel senso che negli ultimi anni tanti ci hanno messo la faccia. E quindi chiaramente anche noi abbiamo messo la faccia in conferenza prima, dopo, durante la trattativa. Quello che vorrei puntualizzare è che metterci la faccia va benissimo e possiamo anche essere paragonati agli altri, almeno io parlo chiaramente per me stesso e per altri diciamo interlocutori, come ad esempio anche Alessandro Albanese o Fabrizio Lucchesi. Però bisogna capire che faccia metti. Se la faccia è quella di Boccaini piuttosto che di qualche inglese che ha costituito una società un giorno prima, ce la puoi mettere 100 volte la faccia, ma qual è lo standing di quella faccia? Qual è il peso di quella faccia? Allora io vorrei un po' invitare tutti anche ad analizzare il peso della faccia che tutti noi, ognuno per il suo riferimento e grado, sta mettendo su questa operazione. Alessandro Albanese sappiamo tutti chi è, oggi è presidente del club, Lucchesi sappiamo tutti chi è, ha un grosso standing, io ho chiaramente una mia esperienza ventennale sul mondo della finanza e devo dire che ho un po' di operazioni le ho fatte sul mercato, quindi vorrei precisare e vorrei che gli altri possano anche valutare che è questa. No, a parte anche i signori di tutto il mondo che appunto sono industriali italiani, pagano le tasse in Italia, hanno un gruppo italiano, quindi vorrei che si valutasse appunto il peso delle facce che poi alla fine vengono messe sul tavolo.
E sulle imprecisioni di economia aziendale?
Ma è semplicissimo, anche qui tecnicamente, chiaramente non voglio tediare nessuno degli ascoltatori né tantomeno voi, ma quando si parla o si scrive che una società ha 1 milione di capitale sociale o 500.000 o 100.000, scusatemi, ma magari ci rivediamo fra qualche settimana dopo aver letto qualche libro o fatto qualche analisi in più, ma non vuol dire nulla. Io posso avere tranquillamente una società con 1 milione di capitale e avere un patrimonio netto da 50.000.000 e avere un cash flow, cioè flussi di cassa che ogni anno, ogni mese entrano nelle casse e che vengono reinvestiti, che possono tranquillamente soddisfare qualsiasi altro investimento. Chiaramente ogni azienda ha i suoi numeri, i suoi economics, Arcus ha chiaramente i suoi. In più a questo aggiungo l'altra imprecisione che, se non ricordo, Dragotto appunto ha detto chi gliel'ha dati i piccioli, cioè i soldi, anche lì il veicolo non è partecipato solo da Arcus, è partecipato anche da altre società, alcune chiaramente riferibili anche ad Arcus, e in più si sta aprendo il capitale a soggetti che già sostanzialmente sono stati in parte individuati e che hanno già fatto altre operazioni con Arcus. Quindi questa tecnica, se così vogliamo chiamarla, la utilizza tutto il mondo, l'avrebbe utilizzata anche York, l'avrebbe utilizzata a qualsiasi altro gruppo intelligente e che sa chiaramente fare questo tipo di operazioni. E quindi, ripeto, il capitale sociale è inutile guardarlo rispetto alle operazioni che si fanno, perché se voi volete poi possiamo magari in futuro fare degli esempi storici sia di squadre di calcio che anche di altre aziende che sono state comprate da società che hanno dei capitali sociali inferiori rispetto all'investimento effettuato. Quindi sotto questo aspetto ritengo non idoneo questo commento, è buttato lì ed è gratuito.
Alessandro Amato, per lei.
Buon pomeriggio. Alcune cose da chiarire immediatamente a beneficio dei tifosi. Il calcio negli ultimi anni è cambiato, i conti di una società sono i conti di tutti, abbiamo imparato ad essere esperti di economia, di finanza, purtroppo anche di vicende giudiziarie. Quali possono essere, sintetizzando, gli argomenti per spingere gli scettici a credere in Arcus? Gli argomenti significano oggi soldi da immettere nelle casse del Palermo. Non so se vuole dirmi quali saranno le prime 2-3 mosse concretamente economiche per aggiustare i conti del club. La seconda domanda è: come vive questo pomeriggio di attesa per la sentenza del Tribunale federale? Ricordiamo che la prima è il primo grado, quindi significherà molto o niente, ma avrà un impatto emotivo importante su noi e anche su voi che avete appena affrontato un affare, chiuso un affare importante. E chiaramente non è la stessa cosa essere fra 2 settimane, 3 settimane in Serie A o in Serie C. Quindi, mosse economiche, quali saranno le prime concrete e poi come vive il suo pomeriggio anche Maccaione, se ha preso caffè, se ha preso camomillo oppure andrà a dormire e non vuole sapere niente fino a quando ci sarà la sentenza con i crismi e l'ufficialità.
Perfetto, allora come procederemo? Allora, intanto in conferenza stampa è stato ampiamente detto e dimostrato rispetto agli aumenti di capitale e i pagamenti che andremo a fare. Chiaramente non abbiamo mostrato, anche perché non sarebbe neanche il caso, perché non vedo perché si debba mostrare ogni singolo pagamento, ma il concetto fondamentale è che da qui a fine maggio la società Sporting Network comunque andrà a versare / pagare l'ongoing, quindi la gestione ordinaria del gruppo, della società, nonché i debiti chiaramente pregressi e scaduti. Già si sta effettuando in queste ore e nei giorni precedenti si sono già fatti dei pagamenti, quindi già sono entrati i denari nelle casse del Palermo Calcio. Stiamo già lavorando sulla parte ristrutturazione di alcune voci e stiamo anche lavorando sul pagamento della parte fiscale, che chiaramente è molto importante effettuarla in tempi brevi. Quindi, come è stato detto in conferenza dal dottor Salvatore Tuttolomondo, noi pagheremo e metteremo nelle casse circa una decina di milioni su quello che è il primo periodo di gestione Arcus. Dopodiché faremo tutto il resto rispetto poi anche alla funzionalità di quello che è la gestione e la ristrutturazione del gruppo. Quindi abbiamo già inviato delle slide in conferenza dove abbiamo detto che per circa 30 milioni noi abbiamo ipotizzato l'intervento di iniezione di liquidità, quindi quello è e quello rimane. Poi la tempistica sarà scadenziata da tutti gli interventi normativi nonché societari che stiamo in questi giorni e anche in queste ore vagliando ora per ora. Per quanto riguarda invece il tema giudiziario e quindi tutta la parte di quello che ci aspetta oggi, io la sto vivendo in maniera serena, qualche caffè in più c'è, la camomilla non mi piace perché non voglio stare calmo, quindi sicuramente tutti noi la stiamo vivendo in maniera serena, con chiaramente quello che è un po' l'adrenalina, l'agitazione nel sapere appunto quale sarà il risultato, ma di sicuro siamo in contatto con i legali, siamo in contatto continuamente con la proprietà, i dirigenti, stiamo lavorando comunque intanto sulla società a prescindere da questa notizia, e poi quello che arriverà sarà presa di conseguenza con poi tutte le azioni che andremo a fare, che poi chiaramente vi diremo.
C'è stato un contatto con la Lega Calcio, con la Federcalcio, al di là della vicenda del Tribunale Federale? Dunque, per presentarsi, noi abbiamo acquistato il Palermo, abbiamo questo programma, abbiamo queste garanzie. Come si fa quando si entra in un mondo nuovo, ci si va a presentare? C'è già stato un contatto, è stato programmato per il futuro o ancora non se ne parla di questo argomento?
No, c'è stato un contatto e stiamo programmando un incontro a brevissimo.
Ci sono un paio di messaggi che arrivano dai tifosi. La prima considerazione, la paura più grande è avere Zamparini ancora dentro al Palermo Calcio. Questo mi fa paura più di finire in Serie C, ci chiedono. Poi c'è un'altra domanda ancora legata al fatto che come mai una nuova proprietà, un gruppo nuovo, decide per esempio di confermare in un ruolo di grande responsabilità, cioè la direzione amministrativa, Daniela De Angeli. Lo stesso è stato fatto comunque per la direzione sportiva con Rino Foschi. Sono, diciamo, le curiosità che sono più gettonate qui tra i tifosi. Allora, rispondiamo alla prima. È possibile avere questa paura di che ci sia ancora Zamparini dietro il Palermo Calcio?
Ma Caglione, scusi, la interrompo un attimo. Quante volte gliel'abbiamo fatto questa domanda nelle ultime settimane? Ma non è una sottolineatura di una domanda imprecisa di Luca, ci sta. Ma dico, sono argomenti caldi, quindi immagino che avrà risposto un migliaio di volte.
Sì, confermo che è la domanda da miliardi di dollari, ma nel senso che lo capisco bene per tutto quello che è accaduto nella storia, in precedenza, però devo essere sincero, io voglio sottolineare un tema. La conferenza stampa che abbiamo fatto, che ricordo essere durata circa un'ora e 40 minuti, penso che sia una delle conferenze stampa forse più dettagliate della storia del calcio italiano. Non sono, ripeto, uno storico, però aver presentato misure, slide, conti economici, stati patrimoniali, programmi di governance prima e dopo e tante altre cose, penso che voglia dire chiarezza, essere dettagliati, quindi avere le idee chiare su quello che si vuole fare. Il fatto che si dica c'è ancora Zamparini, c'è ancora Zamparini, io più che dirvi è darvi la chiarezza di quello che è il gruppo Arcus, di quello che è l'operazione che abbiamo fatto, abbiamo creato, delle persone che, ripeto, come ho detto prima, ruotano attorno a persone di standing e che fanno anche altro nella vita e lo fanno anche bene, e parlo di Albanese, di Lucchesi, di Roberto Bergamo, che è l'amministratore delegato, del sottoscritto e quant'altro, penso che sia comunque un punto di svolta. Poi c'è chi ci crede, c'è chi vuole ancora non crederci. Io dico sempre, l'abbiamo detto un po' tutti, saranno i fatti, sarà il tempo a dire quello che accadrà, se ancora c'è l'ombra di Zamparini su tutto o meno. Io vi dico che assolutamente non può esistere una cosa del genere, perché sia io che, ripeto, anche altra gente che oggi nel board del club e nella dirigenza non sarebbe mai venuta a gestire questo tipo di operazione o avrebbe mai accettato una carica del genere. Questo penso che basti poi è chiaro che altri potrebbero ancora non credere, però questo è quello che mi
interessa. Vabbè, servirà il tempo. Invece non avete avuto in effetti nessuna poi preclusione per le professionalità che avete trovato, quindi dico da Foschi.
Ecco, io qui mi limito a dire, perché ripeto, io non sono l'amministratore unico di tutto il gruppo. Come sapete, c'è un board, c'è un consiglio di amministrazione, c'è un direttore generale, c'è un amministratore delegato, c'è una proprietà. Su questo tema penso che Salvatore Tutto il Mondo in conferenza abbia risposto in maniera chiara e adeguata. Io non mi sento di fare nessun tipo di altro commento. Daniela De Angeli ha tanti anni di esperienza in questo settore, è stata confermata, ha fatto anche un buon lavoro all'interno della trattativa, quindi io ripeto, mi collego e mi adeguo a quello che ha detto Salvatore Tuttolomondo, che per noi è una persona che può in questo momento tranquillamente rimanere nella struttura organizzativa, quindi non vedo perché si debba fare
tagliare fuori subito. Okay.
Cioè, ecco, esatto. Ma Caione, lei dice in questo momento, è una sottolineatura casuale, un intercalare tra una parola all'altro, è un concetto espresso riflettendo?
È un intercalare, perché in questo momento, lo ripeto di nuovo, c'è un problema che è molto più grande, ed è quello che sappiamo tutti, è quello che oggi ci affligge, aspettando questa risposta e questa sentenza. Quindi non è riferito,
lo sappiamo, lo sappiamo, soffriamo quanto lei segue il calcio, Macaione? È un tifoso appassionato?
Io seguo il Palermo, l'ho sempre seguito, non sono un tifoso appassionato, ma devo dire che in questi ultimi mesi mi sono veramente
ho intensificato
e approfondito tante cose.
Allora vorrei proporre l'ultima domanda prima di salutarla. Delio Rossi, 4 partite, 3 pareggi, 1 vittoria, 7 gol subiti, che tipo di valutazione fa? Ma mi interessa quella del tifoso, non tanto quella del professionista del settore finanziario economico.
Ma allora, io anche qui la divido un po' in due la risposta, ripeto, non sarò un tecnico come voi, ma una risposta da tifoso che pian piano sta diventando sempre più appassionato. Allora, sicuramente io nell'ultima partita, per quanto riguarda i giocatori, li ho visti un po' stanchi, devo dire che i primi 25-30 minuti la partita era veramente intensa, molto bella, e i giocatori hanno giocato veramente bene. Poi un po' si sono, rilasciati nella loro, stanchezza di un campionato abbastanza duro. Quindi purtroppo vedo che c'è un po' di stanchezza fisica. Su Rossi è chiaro che un allenatore che entra a 6 partite dalla chiusura del campionato ha un grosso compito, e quindi penso che lui, vedo che lo stia portando bene a compimento. Purtroppo si è trovato in situazioni, in questo caso societarie, e anche di comunicazione, perché anche tutto questo non è che ha fatto molto bene alla società, all'allenatore, al direttore sportivo. Quindi questi commenti, questo cambio di proprietà a fine campionato sicuramente, lo capisco, ha intaccato probabilmente anche per un pezzo il risultato sportivo, presumo. Quindi questo è quello che penso un po' di Rossi e della squadra.
Noi la vogliamo salutare con una frase che di solito si dice: forza Palermo, sempre, comunque e ovunque. Quindi le voglio strappare una promessa, sempre per così dire alla faccia di chi non ci crede. Cioè, si può dire che comunque vada a finire questa sentenza del Tribunale Nazionale Federale, poi ci sarà la Corte d'Appello Federale, insomma... Arcus Network, il gruppo, la famiglia, tutto lo mondo resterà a Palermo a prescindere dalla categoria, perché si parla sempre di A, di B, di C, ma ormai i proprietari siete voi, e quindi la possiamo strappare questa promessa pubblica, visto che qualcuno tra i quelli che ben pensano si direbbe se dovesse arrivare una sentenza negativa ritornano tutte le quote indietro.
Allora, qui mi rimetto a quello che è stato detto dalla famiglia Tuttolomondo, perché, ripeto, io non sono la proprietà, io sono un amministratore, sono stato l'advisor, sono un amministratore della capogruppo e del club, ma quello che vi posso dire, che è stato ampiamente detto in conferenza stampa, è che assolutamente qualsiasi sia la decisione, Arcus è qui, ha comprato, sta già provvedendo alla strutturazione della società, e pertanto da qui non ci muoviamo
fino a quando non riusciamo appunto a far emergere finalmente il buon nome del Palermo Calcio. Quindi io ho questa missione insieme anche agli altri dirigenti, a Fabrizio, a Alessandro e a tutta la struttura organizzativa, nonché con la famiglia e tutto il mondo. Quindi sicuramente siamo qui in Andi, l'abbiamo già detto, e stiamo già lavorando per arrivare al dunque. Quindi non penso che ci possano essere altre preoccupazioni sotto questo aspetto. Ora attendiamo cosa accade,
attendiamo.
Anche di procedere.
Va bene, dottor Magaione, è stato un piacere averla intervistata qui a TRM, qui a Zona Vostra, diciamo, di fatto è la prima poi intervista telefonica, radiofonica, televisiva dopo la conferenza stampa, quindi è stato un grande piacere averla qui e tempo al tempo mi pare di poter dire.
Raccomandagli di non bere più caffè, perché se continua con questo ritmo poi dorme fra tre giorni.
Una tisana, possiamo consigliare una tisana. Una tisana, va bene,
grazie a voi.
Ok, allora noi dobbiamo fermarci per la pubblicità e poi abbiamo modo anche con Fulvio Viviano di...
Sentenza niente? Ancora
no,
niente?
No, ma arriverà nel tardo pomeriggio.
Sembra
ragazzi,
intorno alle 18, non prima delle 18, così abbiamo ulteriori sofferenze.
Aspetta,
da affrontare.
Bernardo, sentenza! Chiama Enza, fatti raccontare come andrà.
Sai, ho letto praticamente una classifica proprio questa mattina che non ha niente che riguarda con il calcio, bensì con i nomi.
E cioè?
È il primo nome più sexy, sai qual è?
Bernardo.
No. Alessandro.
Ulla.
Io non risulto proprio per niente, quindi si vede.
E vabbè, perché devi
sexy.
Cercare col tuo vero nome, che è Ermenegildo, non Denis B, l'abbiamo accorciato perché in radio, pensate voi, Ermenegildo DJ era terribile. Va bene, ci vediamo per la pubblicità, poi Fulvio Viviano, fra poco. Torniamo a Zona Vostra, il podcast con tutta la puntata, ma ovviamente con l'intervista a Vincenzo Magaione, vicepresidente delle Palermo, su radiomed.fm, poi rimane comunque sulle nostre pagine Facebook, quindi potete andarle a vedere. C'è Fulvio, sento Fulvio nell'aria. Fulvio, Viviano, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Presidente, hai ascoltato cosa ha detto il vicepresidente?
Ho ascoltato con grande attenzione.
Che idea ti
ho
sei fatto?
Con grande attenzione. Allora, mi sembra una persona preparata e che ha le idee abbastanza chiare. L'unico passaggio che, ma per mia forma mentis, che non mi ha convinto del tutto è stato quello relativo alla presenza della De Angelis, che sicuramente avrà fatto un ottimo lavoro anche durante la trattativa, ma io personalmente esprimo qualche perplessità, non tanto riguardo alla persona che non conosco, ma in quanto alla sua precedente figura all'interno del Palermo Calcio. Io penso che se una società è totalmente nuova, dovrebbe essere totalmente nuova, fermo restando che Foschi è un professionista nel suo campo, e che quindi, diciamo, la sua conferma non mi confonde più di tanto, non mi fa pensare più di tanto. Quella della De Angelis un pochino sì, però
scusami, allo stesso modo, però perdonami Fulvio, se ho seguito il tuo ragionamento, però se tu dici Foschi è un professionista nel suo settore, comunque perché, quindi non valuti che la De Angelis sia una professionista nel suo settore?
No, la valuto che sia una professionista nel suo settore, la ritengo troppo vicina per quanto riguarda questioni amministrative alla vecchia proprietà.
Diciamo che ha inciso più di quel che ha fatto Foschi sui conti del Palermo. Okay. Posso sintetizzare in questo modo il tuo pensiero, Fulvio? Io penso però...
Si occupa del campo sostanzialmente.
Io penso un'altra cosa su questo argomento, Fulvio, è il motivo per cui ho chiesto a Magaione, ma lui dicendo in questo momento, di spiegare bene cos'è questo intercalare in questo momento. Perché siamo in un momento estremamente delicato, non solo in campo per la fine del campionato, per il tribunale, per le vicende giudiziarie di Zamparini, per 100.000 motivi. In questo momento fare delle operazioni che possano creare un terremoto, anche se poi il concetto iniziale può essere positivo, cioè rinnovare, cambiare, dare un segnale al pubblico, può essere anche sbagliato o comunque pericoloso. Perché te lo dico? È possibile, la vicenda di Foschi è abbastanza chiara. Foschi è uno che in teoria poteva essere fuori il giorno dopo la presentazione, perché Foschi è quello che tira la volata a York e quando acquista Arcus dice: no, a me piaceva di più York. Se cose sono chiare, uno più non fa più due. Io che sono Arcus arrivo e dico: benissimo, la porta è quella, tu non credi in noi, hai tirato la volata ai miei competitors, quindi io ti faccio fuori. Foschi è rimasto lì in presenza di una figura ingombrante come quella di Fabrizio Lucchesi, non è detto che i due possano coesistere. Allora la domanda che faccio è: nel Palermo in questo momento c'è un'unione, una compattezza tutti per Arcus, o c'è ancora qualche sacca della società che con convinzione, non con pensieri negativi, ma con convinzione, non è ancora chiaramente convinta di questa soluzione o spera che possa essere una soluzione temporanea per creare condizioni di aprire la porta ad altri? Quindi in questo momento si guardano tutti davanti o alle spalle, cercano di capire cosa succede, però sono d'accordo eventualmente se la spiegazione è mancati tagli è: in questo momento devo pure rischiare di accendere una miccia all'interno della società. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive: spogliatoio spaccato. Non so se è vero, è possibile, ma creare questa stessa situazione anche negli uffici della società, in albergo o in altri posti, può essere complicato. Quindi finiamo questo campionato e poi in estate ci sarà la resa dei conti anche dietro le vetrate azzurrate di Viale del Fante. Luca,
io intanto dico sullo spogliatoio spaccato, secondo me, insomma, a parte che da che mondo è mondo si sa che
sono sempre spaccati.
No, culturalmente, allora, a parte che già sono pure se fosse uno spogliatoio solo di italiani, perché fa parte della gestione dei gruppi canonica. Poi che il gruppo sia ovviamente con una parte di slavi, cosiddetti slavi, e una parte di italiani, anche questo diciamo era già risaputo. Io personalmente a fine partita, quando ho visto Palermo Cittadella a fine gara, non mi sembrava che uno slavo non andasse a dare una pacca sulla spalla a un italiano, che Bellucci non parlasse con Scimischi, cioè ecco, avranno ovviamente le loro fonti. Spero che non ci sia, ecco, anche qualche giocatore del Palermo. Pippo Inzaghi mandava gli SMS quando non giocava, mandava gli SMS ai giornalisti della carta stampata per far uscire fuori la lite con l'allenatore, la lite con il compagno di squadra, quello che si è permesso di fare cose. Quindi spero anche che non ci sia qualche giocatore in questo momento del Palermo che diciamo voglia fare un po' il fenomeno da questo punto di vista. Fulvio.
Allora, sullo spogliatoio spaccato non mi esprimo perché non conosco la realtà che c'è all'interno. Sulla faccenda di Foschi sposo l'analisi di Alessandro, perché secondo me è stato fatto tutto per evitare di avere un ulteriore terremoto fino alla fine del campionato. Un terremoto, diciamo, sul campo, perché poi quello giudiziario è un'altra faccenda. Una cosa però volevo sottolineare che mi fa avere tra virgolette fiducia in questo nuovo possibile corso, cioè il fatto che una società, un'azienda, un network che acquista una società di calcio come il Palermo, nel giorno in cui fa l'unico incasso della stagione, decide di darlo in beneficenza. Questo io ritengo che sia un ottimo segnale, e soprattutto intanto per la piazza, e poi perché è una società che si può permettere di rinunciare a un introito da non so quanto, adesso dico una cifra a caso, forse 300.000 euro di incasso.
Però conta il gesto, dai, conta il gesto.
Esatto, cioè. Comunque si può permettere di rinunciare a una cifra con la quale si possono pagare i debitori, parlo dei piccoli fornitori.
Allora, pare che già siano stati saldati una quarantina di fornitori. Tra questo, diciamo, con bonifici già staccati. Questo, insomma, ce l'aveva detto anche Macaione, però ci risulta.
Questa è una cosa importante, perché spesso così discutiamo ad alti livelli, ridimenticando però che c'è anche
c'è la gente che non aveva fatture pagate da 3 mesi, ragazzi,
che porta il pane, dire, che porta la frutta per il ritiro della squadra, ed è bello che
per
sia
la
pagato.
Sua per il suo mondo è un'entità. Allora chiudiamo con due cose, ma in questo momento la De Angeli è l'ultimo dei pensieri, dice Sergio Granai. Poi soprattutto Yolanda Busetta dice che intanto su Instagram alcuni giocatori hanno messo la stessa foto di un loro abbraccio in campo, secondo me per ammutolire queste false notizie. Gli spogliatoi hanno gli spifferi, salutiamo Fulvio Viviano, ciao Fulvio, ci sentiamo lunedì prossimo, speriamo che la sentenza ci sia lieve, come si dice in questi casi. Grazie Alessandro Amato, partita sul 13, quando c'è il playoff,
non si sa.
Bernardo Cagnotto, grazie. Danny B, giornata mondiale di cosa oggi? Che,
allora, prima la domanda, avete fretta?
Sì, frettissima, perché
oggi non si può, mi dispiace, perché oggi è la giornata mondiale della lentezza, quindi dobbiamo andare piano, dobbiamo andare lontano e non arriveremo mai.
Va bene, appunto, forse, dobbiamo chiudere che Locascio c'ha già la mannaia che lo vedo. Allora, ciao Danny B, ciao Aino Sfamelli, il gong per chiudere la trasmissione. Gesti tecnici di un certo livello ce li propone Alessandro Geraci con Dementi, noi ci vediamo lunedì prossimo, fate i bravi, ciao!
I soliti pacati festeggiamenti di Gennaro Troianiello. Che tragedia la vita del portiere. Ma se anche uno solo dei giocatori avesse fatto la cosa giusta, comunque, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Avete presente il gol sul rigore di cucchiaio di Francesco Totti? Ecco, non c'entra niente.